What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora, l'intervento di Luca è essenzialmente, se dovessimo muovere i primi passi dello spazio, come diceva Marino Criscone questa mattina, essenzialmente che tempo fa, a parte questo maggio è un macello, però appunto quali sono i rischi e l'ambiente, nell'ambiente sole Terra appunto, quindi solo una unità astronomica, 150 milioni di chilometri o qualcosa di più se vogliamo andare su Marte, che insidi e pericoli vedremo col tempo.
Vai. Ci muoviamo più... diciamo nelle vicinanze e anche in qualche modo un futuro più vicino a noi, magari più stretto nel cono di luce che abbiamo visto prima. Per farlo appunto dobbiamo considerare un pochettino l'ambiente che è intorno alla Terra, che non è affatto un ambiente benevolo nei nostri confronti come possibilità di esplorazione. Lo farò affrontando soprattutto la sorgente principale dei fenomeni dello space weather, quindi del meteo spaziale, che è appunto il Sole. Per farlo inizio da qualcosa che ci è più noto e familiare, ovvero la meteorologia. Siamo molto abituati a poter consultare le previsioni meteo per stabilire che cosa fare il giorno dopo, nei prossimi giorni, come muoverci. Per farlo, per fare questo tipo di previsioni che siano attendibili, abbiamo bisogno di una enorme quantità di dati, che sono fondamentalmente derivanti dai satelliti che abbiamo in orbita intorno alla Terra, e di modelli matematici in grado di interpretare dal punto di vista fisico questi dati e cercare di capire quale sarà appunto la situazione, per esempio, sull'Italia centrale. Ecco, nel caso del meteo spaziale vedremo che c'è si sta cercando di fare qualcosa di simile. La grande differenza rispetto al caso meteorologico è che la quantità di dati che abbiamo a disposizione in realtà è molto minore, abbiamo molto meno una visione complessiva di quello che è la situazione nel sistema solare, abbiamo magari più un'idea di quello che sta succedendo sul Sole e nelle vicinanze della Terra, in mezzo non abbiamo molte sonde che ci possano dire quello che sta succedendo. Altra cosa fondamentale da andare a considerare è la differenza che c'è tra la meteorologia e la climatologia. Qui si fa un esempio concreto. Possiamo dire che in Sicilia in estate il tempo è buono, ma non potremo dire quale sarà il meteo il prossimo 19 agosto al 17:30 a Ragusa. Okay? Questo perché la climatologia è lo studio delle condizioni medie che ci sono su scale spaziali molto grandi e anche su scale temporali molto grandi, quindi sono dei trend. E questo è un qualcosa che si può fare anche nella situazione dello spazio intorno a noi, quindi studiare quali sono le condizioni tipiche su scale temporali anche più grandi, che sono fondamentalmente dominate, lo vedremo, da fenomeni magnetici del Sole. Quindi possiamo parlare di meteo spaziale, ovvero space weather, e di clima spaziale, lo space weather, e diciamo la sorgente è proprio il campo magnetico della nostra stella, che è un campo magnetico variabile, e che è sostanzialmente una grande riserva di energia, cioè un'enorme quantità di energia prodotta sul Sole viene accumulata nel campo magnetico solare ed è in grado di rilasciare enormi quantità di energia tutte insieme, quindi dei fenomeni estremamente violenti in grado di propagarsi per l'intero sistema solare. Vi faccio vedere un video che non sono riuscito ad inserire qui dentro, ma che spiega brevemente Scusate, ma lo sto vedendo soltanto io. Ok, adesso lo vediamo tutti e due. Cioè, tutti quanti.
Molto breve.
Allora, questo video vi fa vedere come il Sole evolve su fondamentalmente una scala undecennale, in cui vedete che compaiono tutta una serie di fenomeni sulla superficie del Sole visibile, la fotosfera, che sono sostanzialmente un qualcosa che ci è noto da centinaia di anni, ovvero la presenza di macchie sulla superficie del Sole che Galileo ha iniziato a studiare con i primi telescopi più nel dettaglio, e poi il fatto che ogni tanto vede partire una tempesta solare. Vedete che queste due cose, già in questo video molto semplificato, sono in fase, ok? Quando iniziano ad esserci più macchie ci sono anche più attività violente da parte della stella. Ora, come si collegano queste cose ve lo faccio vedere con quest'altro video qui. Allora, qui vedete le linee rappresentano campo magnetico uscente, qui vedete il fenomeno del galleggiamento magnetico, ovvero il plasma in cui è presente campo magnetico è svuotato, quindi la galleggia, emerge, alla base di queste linee di campo si formano le macchie del Sole, e la riconnessione dei campi magnetici fa sì che possano partire quantità di materiale presente nei strati più esterni del Sole, quindi della corona. E quel fenomeno che avete visto di luce nel momento in cui c'è la riconnessione sarebbe un brillamento solare, un flare, che sono dei fenomeni estremamente energetici in grado di produrre soprattutto fotoni ad alta energia, quindi X, gamma, ma non solo. Torno alla presentazione. Okay. Quindi, cosa sono i fenomeni di space weather? Sono delle perturbazioni nello stato normale dell'eliosfera, che sono naturali e molto rapide, possono provenire sia dal sole che dallo spazio più profondo. Qui mi sto concentrando di più sui fenomeni legati al sole, ma vedremo che hanno un profondo importante intervento anche i raggi cosmici nell'esplorazione dello spazio intorno a noi, ed influenzano profondamente la Terra. Quindi in qualche modo è tra i pochi fenomeni astrofisici che hanno un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana, e poi vedremo alcuni esempi molto concreti. Voi pensate di non aver mai interagito con il sole violento delle tempeste solari, ma non è così, in realtà l'avete sicuramente incontrato nelle vostre vite. I brillamenti solari, abbasso un pochino, qui diciamo sono osservati con il satellite della NASA SDO in lunghezza d'onda dell'ultravioletto in questo caso, e vedete che si vede che sono proprio originate da zone molto attive dell'atmosfera solare, in cui la presenza del campo magnetico è evidente in questi archetti che sono fondamentalmente causati dalla presenza di intensi campi magnetici. Vedete che la riconfigurazione di questi campi magnetici fa sì che ci possa essere questo rilascio di enormi quantità di energia sotto forma di luce e particelle. Questo fa sì anche che la zona subito sopra alla regione attiva interessata da questi fenomeni possa poter in qualche modo partire dal Sole e andare verso lo spazio interplanetario. In questo caso parliamo di emissioni di massa coronale, coronal mass ejection, che vedete rappresentate in maniera kawaii, in maniera carina. Quindi sono delle vere e proprie nuvole di plasma e di campo magnetico che si staccano dalla nostra stella e viaggiano all'interno dello spazio interplanetario, portando con sé anche un intenso campo magnetico, per l'appunto. Questo è fondamentale poi nei fenomeni di interazione con il campo magnetico della Terra, in cui a seconda dell'orientazione nello spazio del campo magnetico trasportato possono o meno causare delle intense tempeste geomagnetiche. Qui vedete un'altra immagine, invece una sequenza temporale, diciamo, di come parte questa emissione di massa coronale. In questo caso si usa un coronografo, quindi uno strumento che oscura la parte diciamo il Sole sta in questa posizione qui nell'angolo, ok? Viene oscurato e possiamo vedere la parte più esterna del Sole, quindi la corona, e vedete come gli strati più esterni possono evolvere con del materiale, diciamo, che parte verso di noi potenzialmente. Altri fenomeni che ci possono interessare e che sono causati per esempio dai flare solari è la produzione di particelle energetiche, e queste particelle tipicamente seguono l'andamento che ha il campo magnetico solare all'interno dell'eliosfera, cioè del sistema solare sostanzialmente. Vedete qui che il campo magnetico del Sole produce dei campi magnetici a spirale, ok? Quindi queste spirali, le particelle seguono queste spirali. E se la Terra, diciamo, si trova nella giusta direzione o nella direzione sbagliata a seconda dei punti di vista, possiamo misurare queste particelle che provengono da fenomeni intensi nell'atmosfera solare. E in realtà il Sole emette costantemente delle particelle a energia più bassa, che sono sostanzialmente vanno a formare il vento solare. Il vento solare in realtà c'è di due tipi: il vento solare forte e il vento solare diciamo lento e veloce. Per esempio l'abbiamo studiato con la sonda Ulisse, che ha fatto varie orbite intorno al Sole e ci ha mostrato come questo varia anche a seconda dello stato del numero di macchie del Sole, quindi del ciclo decennale solare. Quello che succede sostanzialmente è che il vento solare forte, potete immaginare che ha più effetti sulla Terra proprio per la velocità, quindi l'energia delle particelle che ci arriva dal Sole. La cosa controintuitiva è che ci sono fenomeni, diciamo, di vento solare forte quando in realtà il sole è quieto. Ora siamo in una situazione di sostanzialmente di minimo solare, probabilmente rimarremo qui per almeno un paio d'anni, quindi con pochissime macchie se non niente. Diciamo, il mese scorso c'è stato qualcosina, ma negli ultimi mesi veramente pochissime regioni attive sulla superficie del sole. E vedete qui quello che succede, cioè i cosiddetti buchi coronali, che sono chiamati in questo modo perché se si guarda il sole nei raggi X o estremo ultravioletto appaiono proprio scuri. In realtà da queste zone parte un flusso costante di particelle ionizzate, quindi di plasma, più veloce, quindi un vento veloce, che segue la spirale magnetica all'interno del sistema solare, e dovete immaginare questi oggetti come se fossero dei fari che possono in qualche modo illuminare con le particelle che provengono da queste zone le diverse zone del sistema solare. Quindi quando questo braccio a spirale, dovete immaginare che ruota insieme con il sole, il sole ruota in circa 28 giorni, si porta con sé tutto quanto il suo campo magnetico all'interno del sistema solare, quando questa spirale, questo braccio di spirale in cui c'è del vento veloce incontra la Terra, può provocare per esempio delle aurore. Quindi paradossalmente trovate delle agenzie di viaggi che vi propongono dei viaggi nel nord Europa per andare a vedere le aurore in questo periodo di minimo, perché paradossalmente è più facile prevedere quando ci saranno delle aurore in base alla presenza dei buchi coronali. Quindi anche nei periodi di minimo in realtà ci sono dei fenomeni di space weather che vediamo anche a terra in maniera evidente. Gli effetti maggiori dello space weather però sono soprattutto sull'aspetto tecnologico, quindi paradossalmente prima dell'epoca altamente tecnologica di effetti dello space weather a terra ne vedevamo molto pochi. I primi molto evidenti sono stati sui telegrafi, okay? Prima dell'epoca telegrafica fondamentalmente bisognava avere dei magnetometri per riuscire a vedere qualcosina ed era comunque difficile. Adesso invece viviamo in una società tecnologica che è profondamente legata ai satelliti che abbiamo in orbita ed è quindi fondamentale avere i servizi che sono connessi con questi satelliti. Ad esempio i servizi di posizionamento globale tipo GPS, Galileo o GLONASS. E questi sono profondamente disturbati dall'attività magnetica del Sole. Quindi queste tempeste hanno un profondo, deteriorano in maniera sostanziale il segnale che ci arriva da questi satelliti, per effetti soprattutto legati all'interazione con la ionosfera. E quindi può capitare a volte di avere Google Maps che sballa completamente la posizione, per cui state viaggiando su una strada e improvvisamente vi dice girate a destra perché risulta che state 200 metri più in là. Ecco, in quei casi, quando costantemente durante la giornata incontrate problematiche del genere, non è Google Maps che si è impazzito, i satelliti che improvvisamente non funzionano come sempre, probabilmente c'è un'attività space weather di disturbo che vi causa, diciamo, delle problematiche anche quotidiane, anche se minime. In realtà vedremo che possono essere ben peggiori in caso di tempeste molto potenti. Qui vi ho messo una vignetta di qualche anno fa, di Topolino, tanto per darvi un'idea di come in realtà poi queste problematiche sono entrate un po' nella cultura a tutto tondo. Quindi qui c'è la notizia catastrofica, che a causa di una tempesta solare sono stati messi fuori uso tutti i dispositivi elettronici e in particolare non funziona più il GPS. Qui c'era Paperino che era in missione in una regione sperduta e si trovava improvvisamente isolato e senza possibilità di sapere dove si trovava nella foresta. Ma di effetti in realtà ce ne sono una quantità, quindi da problemi legati alle connessioni radio, proprio perché ci sono disturbi sulla ionosfera che riflette e ci permette di avere connessioni radio a lungo raggio, ci possono essere problemi legati a particelle che vanno a impattare su circuiti elettronici dei satelliti e quindi causare proprio delle failure sui circuiti e disattivare completamente alcuni apparati. Aumento di dose di radiazione, qui lascio a Livio poi la parola, però questo non è un problema soltanto, dovete immaginare, questo è un problema fondamentale per quando si sta fuori dall'atmosfera, quindi anche in orbita bassa o sulla stazione spaziale, ma anche banalmente quando si sta su un aereo, soprattutto se si vola in zone polari, dove è più facile che le particelle poi arrivino anche negli strati più alti dell'atmosfera, che sono attraversati dai voli commerciali. Problemi legati a sistemi di posizionamento globale, di questo ho già parlato, anche disturbi legati al campo magnetico, pensate a tutti gli strumenti che hanno bisogno di direzione, che sono basati su magnetometri per capire in che direzione si va, anche i cellulari per capire in che direzione ci stiamo spostando, e appunto anche problemi legati agli aerei di linea. E qui volevo far vedere un filmato dell'effetto sulla Terra di particelle che ci arrivano dal Sole, per l'appunto. Qui è visto dalla Stazione Spaziale Internazionale. Innanzitutto vedete i limiti qui vedete subito degli effetti di aurore visti dall'alto in questo caso, e che derivano dall'interazione di particelle con gli strati più elevati. Si vede anche bene lo strato limite dell'atmosfera e poi appunto tutti le aurore come evolvono man mano che la stazione gira intorno alla Terra e vediamo zone diverse. È, diciamo, una visione un po' diversa delle aurore, un punto di vista diverso, però sicuramente avete già visto, insomma, altri filmati di aurore invece visti dal basso. Le aurore tipicamente si vedono maggiormente nelle regioni polari, perché si seguono anche queste particelle cariche, campi magnetici in questo caso della Terra, quindi lì avete una zona in cui il campo magnetico terrestre ha una configurazione più aperta e riescono a raggiungere più facilmente gli strati atmosferici interagendo e producendo queste cose. Quindi idealmente vorremmo avere una visione dall'alto, dall'esterno del sistema solare, dei fenomeni collegati al campo magnetico solare, e magari qualcuno in grado di spiegarci in che modo questi evolveranno, ok? E se la tempesta solare arriverà sulla Terra o meno. Sembra fantascienza, non lo è. Questo è il sito della NASA ieri, in cui, diciamo, ci sono delle pagine specifiche in cui diverse agenzie e organizzazioni cercano di darci la situazione attuale, il cosiddetto nowcast, e anche una previsione di quello che può essere la situazione del meteo spaziale, con diversi indici, controllando diversi parametri e cercando di fare appunto delle previsioni basate più possibile su dei modelli fisici di trasporto, evoluzione di queste particelle all'interno del sistema solare. Vi riporto anche lo sforzo italiano, che è un po' riassunto nel Space Weather Italian Community, SWIGO. Vedete, ci sono tantissimi istituti disseminati in tutta Italia che diciamo studiano sotto vari punti di vista lo Space Weather, e insomma, anche un po' per campanilismo vi faccio vedere anche quello che facciamo qui da noi. Quindi c'è il nostro sito Space Weather Roma2nfn.it, in cui ci sono diverse diciamo previsioni, sia sulla possibilità che ci siano dei flare, sia se ci sono state coronal mass ejection, su come si propagano all'interno del sistema solare. Qui vedete una delle, diciamo, delle immagini che produciamo come previsione. Questa era la situazione di ieri sera, assolutamente piatto, non c'era nulla in vista, quindi nessuna CME partita che si stava propagando all'interno del sistema solare, però qui mettiamo, diciamo, un'infografica in cui ci fa vedere questa tempesta, come si muove, se può colpire la Terra. Questo per esempio è Baby Colombo, se non sbaglio, o altri spacecraft che sono all'interno del sistema solare, e causando possibili problemi. Ovviamente c'è già qualcuno che ci lucra sopra, quindi se andate su YouTube trovate la donna dello Space Weather che vi fa le previsioni meteorologiche settimana per settimana utilizzando i dati della NASA, quindi vi sta lì con il suo bel green screen a fare una previsione basata su, appunto, sui vari dati dell'ultima settimana, se ci sono state tempeste sponsorizzate. Che cosa possiamo dire invece del clima spaziale? Qui vedete un andamento, diciamo, del numero di macchie solari degli ultimi tre cicli, quindi praticamente dalla metà degli anni 80 fino ad oggi. Sostanzialmente quello che succede è che il numero di eventi, soprattutto quelli più estremi, correla molto bene, lo vedremo in un altro grafico, con il numero di macchie, quindi le emissioni di massa coronale, ma soprattutto i flare, sono essenzialmente collegati alla presenza di campo magnetico in superficie sul Sole, quindi al numero di macchie, che è un indice molto brutale ma facilmente misurabile dell'attività magnetica del Sole. Molto più controintuitivo invece il rapporto che c'è tra il ciclo magnetico del Sole e i raggi cosmici. I raggi cosmici sono anticorrelati, quindi vedete qui che noi misuriamo più raggi cosmici in un momento di minimo dell'attività del Sole. Questo perché, parole povere, il campo magnetico del Sole ci fa da scudo verso i raggi cosmici che arrivano fuori dal sistema solare, e quindi quando il campo magnetico del Sole è intenso ci protegge dalle particelle che invece arrivano da fuori. Quindi ci troviamo a dover fare un bilancio, se scegliere, diciamo, un periodo in cui il Sole è molto attivo e produce molte particelle potenzialmente problematiche ma di più bassa energia, oppure scegliamo un momento in cui il Sole è tranquillo ma ci sono più raggi cosmici che hanno un'energia più elevata. Questo è fondamentale nel momento in cui vogliamo andare a esplorare zone dello spazio che sono fuori dalla magnetosfera della Terra. Quindi usciamo, la Stazione Spaziale Internazionale in fondo è ancora abbastanza ben protetta dal campo magnetico terrestre. Ben diverso se andiamo nello spazio profondo, andiamo verso Marte, per arrivarci ci vogliono mesi, e in quei momenti noi siamo fondamentalmente non protetti da queste particelle. Quindi dobbiamo cercare di mitigare il più possibile a bordo delle astronavi i possibili problemi che sono collegati con l'interazione che queste particelle possono avere con la strumentazione a bordo, ma soprattutto con gli astronauti stessi. È, diciamo, l'esempio più estremo di questo ambiente che l'uomo ha già esplorato è la Luna. Vedete un'immagine dell'Apollo 17, ecco, sulla Luna siamo ben lontani da essere protetti dal campo magnetico della Terra, e diciamo le cose, come sapete, sono andate bene da questo punto di vista, ma in realtà potevano andare in modo completamente diverso. Persi i contatti con l'Apollo 16, forse sono tutti morti. Che cosa è successo? Nel 72, a cavallo tra le missioni Apollo 16 e 17, c'è stato un forte evento di tempesta magnetica derivante da attività del Sole. È stato calcolato che soltanto per le particelle emesse dal Sole stesso in quell'occasione, se un astronauta fosse stato, diciamo, in passeggiata sulla superficie della Luna, sarebbe morto per la quantità di radiazione assorbita. E in fondo diciamo, il Sole non ci ha preso per pochi mesi, perché la missione Apollo 16 è stata ad aprile, la 17 a dicembre, e il flare è stato proprio in mezzo ad agosto.
Avevano già capacità di prevedere una cosa del genere, no? O è stata pura fortuna?
Fortuna. Se fosse capitato qualche mese prima, sarebbero tutti morti.
Non lo sapevano proprio.
Diciamo che c'era un forte obiettivo da raggiungere e si correvano dei rischi.
Sì. Beh, oddio, tra il 16 e il 17 già stavano interrompendo il film.
Sì,
però
era sulla coda della... diciamo che probabilmente era noto il rischio, sì. Ma di sicuro non potevano prevederlo.
Sì, erano ben più altri, più grandi i rischi,
sì, no, assolutamente,
per fare lì,
assolutamente. Non poterlo prevedere, non buscavo,
era uno dei tanti rischi. Adesso diciamo che possiamo forse dare un minimo di preallerta, ma di sicuro ci devono essere sistemi di protezione che possono essere adottati al volo, diciamo, dagli astronauti. Non si può pensare di portarli in un luogo sicuro in tempo, anche se riusciamo a dare un preavviso di 24 ore, che in questo momento, diciamo, è forse quanto di meglio si può fare, ed è molto azzardata comunque come previsione. No, infatti, diciamo che possiamo forse rispetto a quegli anni dare il Nowcast.
Al più.
Allora, visto che la connessione era con la fantascienza, vi volevo mostrare un breve spezzone di Planetes, che è un anime, quindi è un'animazione giapponese, in cui si prevede un futuro molto vicino nel cono dei futuri possibili a quello più probabile, secondo me. Quindi è un'epoca in cui, non molto avanti nel futuro, qualche decennio da oggi, in cui l'orbita bassa è stata colonizzata da compagnie commerciali, e quindi ci sono operazioni usuali in orbita bassa.
Attenzione agli infermieri di turno del settore.
Forza, è stato un terribile incidente, lei non ha niente da rimproverarsi. Quest'anno il Sole è al culmine del suo ciclo di 11 anni e la ricezione radio era difettosa. Nessuno poteva prevedere quel brillamento solare e comunque non avremmo potuto farci niente.
Sono il comandante, è mia la responsabilità per aver perso il contatto con gli astronauti. Dovevo aspettarmi quel blackout nelle comunicazioni. Il bollettino meteorologico aveva previsto flussi di plasma. Se avessi ordinato a entrambi di rientrare alla base e non soltanto alla nave, forse...
Non si disperi, non è rimasto esposto a lungo. Forse la dose di radiazioni non è letale.
Allora, come sta? C'è qualche possibilità che si riprenda?
In pratica sembra tutto a posto. Il dottore era veramente scioccato. Non ho assorbito molte radiazioni. Probabilmente quando l'irradiamento era al suo massimo, io mi trovavo tra la fascia interna e quella esterna di Van Allen, e in più nella zona d'ombra proiettata dalla Terra. Dice che di solito il sistema nervoso viene fritto dalle particelle ad alta velocità e che quindi sono una specie di miracolato.
Hai un bel coraggio a ridere di una cosa simile.
Qui le cose vanno bene, però insomma è un prodotto che è molto attento ai dettagli scientifici, come avete notato, e insomma non è distante da un problema che potrebbe diventare veramente cruciale in prospettiva, cioè se veramente vogliamo andare con centinaia o migliaia di persone stabilmente in orbita intorno alla Terra, quindi già esplorare semplicemente la fetta di spazio più vicino a noi, gestire gli eventi di space weather potrebbe diventare veramente cruciale e inficiare completamente un'operazione del genere se non riusciamo a gestirlo. Non è detto che ci si riesca. Bisogna parlare di visionari, perché se non puntiamo molto in là, non, diciamo, è difficile parlare di queste cose. Elon Musk vuole arrivare su Marte molto rapidamente, con delle tempistiche. Sì, intanto ci ha mandato appunto la sua auto personale, però nelle idee, insomma, questo razzo e veicolo più grande del Saturno 5 lo vorrebbe sviluppare nel corso di un ventennio da oggi, in realtà 15 di meno. Ovviamente in un viaggio del genere assolutamente da considerare tutte queste problematiche, a guida dal fatto che appunto il viaggio è lungo. Quali sono i rischi? E qui ho messo un altro spezzone, sempre preso da Planetes.
Che succede, Simone? L'hanno ferita nello scontro?
No, non preoccuparti, non sono ferita.
Ma...
ho il cancro.
Che cosa?
È uno degli inconvenienti a cui va incontro quando vivi per troppo tempo nello spazio. Ormai è stato troppo avanzato per essere sconfitta. Mi raccomando, tienitelo per te.
Qui nel, diciamo, nel racconto l'esplorazione va avanti già da 20-30 anni che si è arrivati su Marte e fondamentalmente diventa un problema usuale nell'ambito delle persone che operano nello spazio avere questi problemi. Succede un paio di volte nel corso della serie. Quindi sono tematiche centrali, insomma, in questo ambito di esplorazione. Stiamo cercando di fare delle previsioni per quanto possibile, di fatto non ci sono dei modelli come quelli della meteorologia in grado di dirci sta arrivando il fronte quindi domani piove, no, perché le cose sono molto più complicate, la fisica che c'è dietro è molto più complessa. Possiamo però fare delle considerazioni dal punto di vista statistico, qui per esempio vedete in blu il numero di flare del sole e in rosso la curva in rosso è il numero di macchie mediate su un mese, quindi come vedete c'è una correlazione, quindi si possono fare quantomeno degli studi statistici. Qui stiamo parlando più che altro di clima spaziale, ok? Eventi estremi, finora abbiamo parlato più o meno di eventi quasi normali nell'attività del sole. Questo è l'evento più intenso che sia mai stato registrato e vedete che data insomma, più di 150 anni fa, il famoso evento di Carrington, in cui per la prima volta si mette in relazione quello che avviene a terra. Qui c'è un magnetometro a terra del Kew Observatory che misura diciamo, la direzione, l'intensità del campo magnetico, vede qui un piccolo picco in corrispondenza proprio dell'evento misurato sul Sole, questo perché stesso i raggi X che arrivano sull'atmosfera e le prime particelle hanno un impatto quasi immediato praticamente sul campo magnetico terrestre, e poi la tempesta vera e propria, quindi l'emissione di massa coronale che è arrivata molto velocemente nel giro di circa 24 ore, vedete questo succede il 1 settembre, il 2 settembre arriva l'emissione di massa coronale, molto veloce, perché subito prima c'era stata un'altra emissione di massa coronale che aveva ripulito tutto lo spazio, diciamo, aveva creato un po' di vuoto sul percorso, quindi la seconda arriva a piena intensità e crea degli effetti molto evidenti, quindi linee telegrafiche che si attivano da sole, vanno in sovraccarico le prime linee elettriche fondamentalmente, e ci sono delle aurore che si vedono fino a Cuba come latitudine, ok? Quindi dei fenomeni molto più intensi del normale. Ecco, questo è successo in un'epoca appunto in cui la tecnologia che poteva subire dei danni relativi allo space weather era veramente minimale, quindi ci furono dei piccoli danni ma quasi non quantificabili. Che cosa succederebbe se questa cosa accadesse di nuovo nei prossimi anni? In realtà avremmo ovviamente degli effetti sulla tecnologia odierna molto più forti, li abbiamo visti, quindi non ci ritorno molto in dettaglio, ma dovete immaginare che tutti i sistemi che ho nominato prima avrebbero dei danni molto molto forti da un evento così forte. In realtà le conseguenze sulla vita quotidiana sarebbero molto pesanti, perché questo è un po' lo spaghetti diagramma mio, un po' come quello che ha mostrato Gabriele prima. C'è un'interconnessione incredibile tra tanti servizi che utilizziamo in maniera quotidiana, e in molti di questi entra il GPS, non solo come sistema di posizionamento ma come misura temporale estremamente precisa. Quindi per esempio la fase dell'elettricità prodotta viene decisa in base ai dati di GPS, e quindi se i GPS non funzionano più andiamo in controfase e il sistema salta e quindi tutta la rete elettrica salta. Ma ad esempio anche le transazioni sui bancomat sono date da un sistema, da un segnale GPS, quindi il tempo, il timestamp sull'attività bancaria anche è dato da un servizio satellitare. Quindi si è calcolato che i danni sarebbero veramente enormi. In uno studio recente hanno calcolato che equivalrebbe a circa 10-20 catrine come quantità di danni causati da un evento Carrington, e ci toglierebbe ad esempio la corrente per settimane per ritornare come resilienza ai livelli precedenti all'evento. Ci potrebbe volere anche più di un anno in un caso del genere. I danni enormi, qui vedete soltanto quelli legati ai problemi legati ai satelliti, quindi la quantità di miliardi di danni che sono da quantificare, diciamo perdita di satelliti che in teoria dovevano durare molto di più e loro sostituzione per i servizi essenziali, e la quantità di satelliti che potrebbero rientrare in atmosfera in anticipo rispetto a quanto previsto, perché in realtà poi il sole ha un effetto anche sulla termosfera, quindi sugli strati più esterni che frenano i satelliti e fanno rientrare poi in atmosfera. Una super tempesta in realtà è un qualcosa di inevitabile. C'è uno studio che dice che abbiamo sfiorato un evento Carrington nel 2012, quindi in anni recentissimi, in cui questo...
Colpa di Maya.
Sì. In realtà c'è stato questo evento, ma fortunatamente non era diretto verso la Terra, quindi noi l'abbiamo visto grazie a dei satelliti che abbiamo spedito fuori, diciamo, lungo l'orbita terrestre, ma in una zona differente, per cui potevamo vedere con questi satelliti, adesso non sono più operativi, zone un po' il sistema solare dall'alto, come dicevo prima. Questo ci ha permesso di vedere questa tempesta che fortunatamente non è andata contro di noi. Però le tempeste solari hanno un andamento statistico che assomiglia molto a quello dei terremoti, ok? Quindi molto difficile fare delle previsioni se non statistiche, ma siamo sicuri che eventi di una certa entità a livello di energie coinvolte ci saranno. Si può andare a studiare per esempio la distribuzione dei tempi di attesa tra un evento estremo e l'altro, e sostanzialmente si sa che un evento estremo avviene una volta ogni 100-500 anni, ma sicuramente diciamo che c'è l'usuale cattivo tempo, una pioggerella che c'è da fastidio ma niente di più, su delle frequenze abbastanza elevate, eventi abbastanza estremi che possono causare danni a satelliti. Ce ne sono stati decine di casi nel recente passato. Più o meno ci sono circa 4-5 eventi ogni ciclo solare di 11 anni, eventi estremi appunto molto più raramente. E si sta cercando appunto di essere preparati a questi eventi. Ad esempio qui c'è uno studio americano che unisce sia sforzi accademici che privati, anche delle compagnie assicuratrici, per cercare di stabilire quali sono i rischi collegati ai eventi di spessore. Noi dal punto di vista proprio delle persone che con me lavorano nel laboratorio di fisica solare qui nel dipartimento, siamo fortemente legati al progetto del telescopio solare europeo, ESTER, European Solar Telescope, che vuole andare a studiare in estremo dettaglio quali sono i fenomeni alla base di queste tempeste solari, quindi come il campo magnetico emerge e evolve nell'atmosfera del Sole, quali sono le condizioni per la riconnessione magnetica, tutti i meccanismi di fisica di base dell'ASMI che ancora non comprendiamo, e per riuscire a comprenderli abbiamo bisogno di un telescopio che ha un'apertura mai raggiunta prima, 4 metri, ma non è molto grande rispetto ad altri telescopi notturni, ma immaginate, diventa uno specchio ustore incredibile in cui nel fuoco primario c'è una densità di energia che è pari a quella delle barre di uranio nelle centrali nucleari, quindi problemi termici incredibili, noi ci occupiamo anche di quello, stiamo sviluppando tutta una serie di strumentazione proprio collegata a questo progetto, che però è l'eredità di un lungo passato di fisica solare in Europa. E per chiudere, volevo chiudere in maniera più leggera con il trailer di un documentario che stiamo producendo proprio in ambito del telescopio spaziale europeo, speriamo che un giorno venga messo in onda da qualche parte sulla Rai, lo stiamo producendo noi, quindi loro lo devono solo mandare in onda. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sono le lastre storiche dell'osservatorio di Parigi.
You have to study the sun because it's the only place where we can study the magnetic field in detail. Human society to continue to observe the sun.
Questa è l'Accademia degli Incendi.
ESD will be Europe's largest solar telescope. We'll propose a change for solar observation.
Opening a new video related to the discovery.
Take a step forward.
4 meter aperture. Answer the question.
In more detail.
What happens with ESD?
That's going to be a huge step. ESD will open the future.
Very high resolution.
High magnetic sensitivity.
We will be able to detect very fast processes, like for example, solar flares.
Advanced optic system.
Better resolution. But the magnetic field is getting in detail.
They can collect more and more photons. You need access to your own solar telescope.
Absolutely. It's necessary for the world. The most important facility to show the sun from ground.
A large telescope like the European Solar Telescope will change what we know about the sun.
Ma dove?
Sui vostri schermi prossimamente si spera.
No, ma dove?
Alle Isole Canarie.
Alle Canarie.
Ah, saranno
sempre fanno queste cose e poi non dicono dove.
Forse avete riconosciuto dagli accenti, è un progetto che coinvolge 18 nazioni diverse, quindi sono spagnoli, tedeschi, francesi, noi italiani. Sloveni, austriaci, sul Teide o al Roque dello Smuciaccio stato. Adesso si stanno facendo gli ultimi studi, stanno chiudendo gli studi sulla qualità del sito dal punto di vista dell'osservazione diurna, che ovviamente è molto più complicato che durante il giorno, quindi stanno studiando anche proprio la configurazione della montagna e via dicendo.
È un progetto approvato.
È un progetto che va avanti da 15 anni e che diciamo è stato finora finanziato dall'Unione Europea, ma che è nella fase di svolta in cui stiamo cercando il denaro per costruirlo realmente. I progetti ci sono e adesso
il target per l'entrata in funzione
2026, soprattutto diciamo che dovremmo iniziare a costruire nel 2020-2021. Adesso è proprio il punto di svolta e anche per questo stiamo cercando di coinvolgere, diciamo, le persone, i cittadini di tutta Europa che devono essere informati di questo progetto e del perché lo vogliamo costruire.
Costo.
Questo non è tantissimo paragonato ad altri, stiamo parlando di 200 milioni di euro totali. L'Italia è un 10%,
2 miliardi di euro,
non sono costi spaziali.
Costa quanto non tutto il telescopio, come uno svincolo autostradale, però permetterebbe di fare ricerca sulla fisica solare come finora non si è mai fatta per 50 anni.
Magari rimane in fila con
l'autostrada. Sì, esatto.
Altre domande?
Io ne ho una. Si sa perché il Sole ha questo ciclo di 15 anni?
Diciamo, cioè alla base la teoria di un meccanismo di dinamo, quindi come la dinamo delle biciclette, c'è cioè un, diciamo, una parte meccanica e una parte magnetica che si parlano, e per cui c'è questa configurazione magnetica che cambia, quindi si parte da una situazione molto simile a un dipolo nord-sud come quello della Terra, e nel ciclo undecennale il campo magnetico si complica molto, quindi le regioni attive sono un po' il sintomo di vari multipoli che escono fuori, quindi una configurazione molto complessa, e alla fine degli 11 anni il ciclo, il campo magnetico ritorna regolare, ma con il nord e il sud invertiti. Ogni 22 anni si ritorna nella configurazione magnetica iniziale. Non è che sono 11 anni fiscali, è una media di durata. Nel corso del tempo il ciclo è stato anche un pochino irregolare, ma fondamentalmente ne vediamo traccia da migliaia di anni grazie ai dati indiretti dello studio alcuni traccianti che sono presenti nel ghiaccio terrestre. Sappiamo che c'è stato un ciclo solare da centinaia di migliaia di anni, quindi è una cosa molto normale per la vita del Sole, e l'abbiamo visto anche in altre stelle. Però il meccanismo esatto sul perché si inverte il campo magnetico e quali sono l'esatta dinamica del plasma magnetizzato che genera questo campo magnetico che cambia su queste scale, non la sappiamo ancora.
Poi dipenderà dalla dimensione da calore.
Sì, il problema è che è un sistema fisico, un laboratorio di fisica estremamente complessa, e quindi molto difficile determinarne delle leggi deterministiche proprio. È un incredibile punto interrogativo a cui siamo molto interessati a dare una risposta.
Si cerca di associare l'attività solare poi a quello che potrebbe essere una migliore comprensione del clima sulla Terra.
Ovviamente c'è anche quello di rapporto. Adesso ho parlato più che altro della parte di space weather, ma è il primo ambito di interazione tra il Sole e la Terra, ovviamente, è quello radiativo, cioè semplicemente la luce che normalmente viene messa dal Sole e che ci arriva, che non è costante. Le fluttuazioni sono molto piccole sulle scale undecennali del Sole, se si va a sommare tutta la luce che ci arriva da ogni regione dello spettro elettromagnetico, siamo sotto l'1%. E se si vanno a fare i conti, l'influenza che ha sul clima terrestre sembra essere molto piccola, sotto la frazione di grado. Però la variazione è molto più ampia se si va a vedere delle regioni specifiche dello spettro elettromagnetico. Per esempio nell'ultravioletto la variabilità è molto più alta, più del 10%. Visto che l'ultravioletto modula l'ozono, e questo ha una risposta anche climatica, è tutto da vedere. Anche lì, per esempio, la spaghetti slide con tutte cose interconnesse. Il sistema climatico terrestre è molto complesso anche lì, quindi far parlare due sistemi estremamente complessi, di cui abbiamo dei modelli, ma anche soltanto integrare, questo è uno sforzo che stiamo facendo anche all'interno del gruppo, cercare di integrare i modelli più realistici che ci sono del Sole e quelli del sistema climatico terrestre, per capire esattamente qual è l'influenza che il Sole ha sul clima terrestre.
Mi sa messo che non fa allettando tutti strato di ozono, l'inquinamento, non avendo appunto tutti questi dati ben definiti, non dare un po' azzardato che fanno questi.
Diciamo che non andiamo proprio al buio, attentoni nel buio. Un'idea ce l'abbiamo e l'effetto sicuramente c'è, ma è piccolo, non è in grado di giustificare tutto l'innalzamento di temperatura media globale che vediamo.
io proporrei, iniziamo Luca di nuovo, magari se ci date domani che fare la sua.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.